abbiamo trovato il Messia. Erano le 4 del pomeriggio. Amici, chi nella vita non ricorda certe date? Il giorno in cui ci siamo innamorati, il giorno in cui io ho sentito di diventare prete, benissimo lo ricordo, il giorno in cui è nato il primo figlio per voi, gli avvenimenti direi tosti della nostra vita, tutti li ricordiamo, l'orario, le emozioni, così gli apostoli, i discepoli, erano le 4 del pomeriggio. Diventare discepoli di Gesù, ma che significa? Erano le 4 del pomeriggio, cioè un momento in cui la tua vita cambia direzione, cui sei scosso profondamente da un avvenimento che non prevedevi, imprevedibile. Amici, testimoni di Gesù, quello che noi siamo chiamati ad essere, i testimoni e imitatori del Cristo, questi sono i discepoli di Gesù. Si racconta nella storia di San Policarpo, vescovo, discepolo di Giovanni, si racconta il suo martirio. Perché ve lo leggo? Perché la parola discepolo di Gesù acquista una nuova identità. Prima si chiamavano figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, figlio di Giovanni, figlio di Pinco Pallino, ora discepolo di Gesù acquista qualcosa di diverso. Sentite la forza, direi è la nostra identità. San Policarpo giura, gli dice il proconsole, io ti libererò, insulta Cristo, rispose Policarpo, sono 86 anni che lo servo e mai nulla di male mi ha fatto, non sono mai deluso. E come potrei bestemmiare il mio re e il mio salvatore? Ti illudi che io giuri sulla fortuna di Cesare. Se fai finta di non sapere chi io sia, ascolta quel che ti dico con franchezza. Sono discepolo di Cristo. Sentite che forza, eh? Nel 177, durante una grande persecuzione, in Francia prendono un cristiano, non sanno chi sia, il giudice vuol sapere il nome, l'origine, questi non risponde. Il giudice si inquieta, si arrabbia, dice, ma si può sapere chi sei tu? Come ti chiami? Mi chiamo discepolo del Cristo. Mamma mia. Sentite un'altra pagina del mio grande Ignazio di Antiochia, no? Sapete che del viaggio verso Roma, d'Antiochia, era un viaggio dall'Oriente verso l'Occidente, no? Che fa Ignazio? Dice, come il sole va verso il tramonto, anch'io vado verso il tramonto a Roma per essere ammazzato nel circo Massimo, per poi risorgere con Cristo. Perdonatemi, fratelli, io so che cosa mi conviene. Ora comincio ad essere un vero discepolo di Gesù. Nessuna cosa visibile o invisibile mi impedisca di raggiungere Cristo. Il fuoco, la croce, le belve, gli strazi, le ferite, gli squarci, le slogature, le mutilazioni, lo stritolamento del mio corpo, i più malvagi tormenti del demonio vengano su di me, purché io rimanga fedele e raggiunga Gesù Cristo. Io cerco colui che morì per noi. È lui che io voglio, lui che è risorto per noi. Amici, sentite che forza. Amici, sembra un altro mondo questo. In questo nostro mondo di liquido, no? In cui vendiamo tutto per un piatto di lenticchie. Sentite questi giganti della fede, nostri fratelli che ci hanno preceduto nel segno di Cristo. Amici, che vuol dire essere discepoli? Che vuol dire essere cristiani? Cos'è il cristianesimo? Voi tutti ricordate la pagina buia degli anni, io ho vissuto gli anni 40 fino ai 60, il nostro catechismo di una volta, come diceva la gente, vado alla dottrina. Non c'era un errore più grande di questo. Ma era vero, eh? Era vero perché cosa si insegnava allora? Chi è Dio? È l'essere perfettissimo, creatore. Chi è l'onnipotente? Colui che ha fatto. Chi è l'onnisciente? A pappagallo, promosso, fai la comunione. Era il famoso catechismo di Pio X. Benvenuto allora. Era già una grande conquista dal Concilio di Trento. Ma oggi io l'ho abolito nel 63, fatto sparire dalla circolazione. Fino a che venne il Concilio Vaticano II, grazie a Papa Giovanni, e abbiamo capito cos'è il catechismo. Io non vado alla dottrina. Non è indottrinandomi che io divento cristiano. Perché cercate tra i morti colui che vive? Le donne, vi ricordate al sepolcro? Ora, cercare Gesù Cristo essenzialmente nella sua parola è un errore. Non è quella. Io posso conoscere la Bibbia a perfezione e non essere cristiano. Quando è che sei cristiano? Tu sei cristiano quando tu ti impatti col Cristo. Quando c'è un avvenimento di un incontro con della tua persona con quello di Cristo. Tu, io, voi, tu, devi lasciare che la sua presenza occupi sempre più la tua intelligenza, la tua coscienza, la tua libertà, fino al punto da dire, come San Paolo, per me vivere è Cristo. Amici, domenica scorsa mi pare che vi ho detto, il cristianesimo non è fare, è vivere, è amare. Non è fare. Dico il rosario, non sei cristiano. Vado alla messa, non sei cristiano. Per il fatto che sei cristiano se vivi ciò che Cristo ti ha detto. È vero che nella sua parola io trovo Gesù, ma non è la fonte essenziale. Facciamo un esempio. Io mi innamoro di una ragazza o di un ragazzo. Ci mi ha scritto una lettera, adesso voglio esaminare quel che ha scritto, così la conosco. No, cocco. Tu conosci la ragazza e il ragazzo se tu stai con lui, se vivi con lui, se tu la frequenti o lo frequenti, se tu con il contatto della tua persona con la sua, è lì che sei veramente a conoscenza di chi è quella persona. Sì, lo scritto ti potrà aiutare. Io facevo il grafologo una volta, io conoscevo i ragazzi come le mie tasche, leggendo la loro grafia. Quante ne ho fatte di tecniche grafologiche, addirittura a attori televisivi, a pennello, a colori. Ma io quelle persone non le ho viste mai. So chi sono, ma il mio contatto è puramente formale. Se tu vuoi conoscere una persona, devi impattarti con quella persona. Devi stare con lei, conoscerne i sentimenti, l'andazzo, i pensieri, il cuore, l'agire. Allora sì che sei cristiano. Essere cristiani, amici, vuol dire impattarsi con Cristo, stare con Lui e far sì che Lui prenda tutto di te, la tua intelligenza, i tuoi sentimenti, la tua volontà, il tuo cuore, il tuo tempo. Allora veramente sei un cristiano. Ma questo Cristo dove lo troviamo? Dove? Nella Chiesa soprattutto. Dio si fa incontrare dappertutto, chiaro, no? Però noi, soprattutto nella Chiesa, lo troviamo dove? In due sacramenti fondamentali, nella confessione e nell'Eucaristia, che sono l'architrave del cristianesimo. Togliete questo, andiamo a casa a giocare, eh? La confessione, amici. Io confesserei tutto il giorno, pensate. La messa non la vorrei celebrare, mi fa paura. Sapere che quel pezzo di pane, a quelle parole che non sono le mie, di Cristo, quelle parole operano un miracolo per cui quel pezzo di pane comprato al negozio diventa con queste parole, le mie, che sono di Cristo, una persona vivente. Mi viene da svenire, non gliela faccio sopportare. La confessione è molto più umana, che non è una seduta psicanalitica, Attenzione, Tu nella confessione entri a far parte del cuore di Cristo, tu vieni rigenerato nella tua umanità, entri cadavere e torni alla vita, entri sporchissimo e ritorni pulito, entri morto e risorgi. Amici, che meraviglia. Sapeste quante volte io in confessione sento: padre, sono un'altra persona. E sì. Ma io non c'ho che fare, io non c'entro niente. Vedete, la confessione è un sacramento che oggi è in disuso, perché oggi nessuno è più peccatore, eh? Oggi ci autoconfessiamo, ci autoperdoniamo, tutte sciocchezze. Amici, nella confessione sentite il cuore di Cristo, Lui che ti abbraccia, che ha fiducia di te. Gli uomini ti condannano, Lui non ti condanna mai. Gli uomini ti danno i calci, Lui ti abbraccia. Padre, 50 anni che non mi confesso, quante volte mi è capitato? 60 anni che non mi confesso. Padre, mi sento un'altra persona. Sì, hai ragione, perché ha staccato la spina del peccato Gesù Cristo. Ti ha avvolto col manto del suo amore. Ma soprattutto l'amore, sapete dov'è che l'apprendiamo? Nell'Eucaristia. Amici, vedete, tutti abbiamo sperimentato la vita, no? Se la nostra vita è priva di amore, è priva di senso. Se noi non conosciamo l'amore, se noi non lo incontriamo, se non lo sperimentiamo, se non lo facciamo nostro, noi siamo persone morte. Ci sono tante canzoni, no? Cos'è la vita senza l'amore? Uno squallore, non ha senso, non vale la pena di vivere. Amici, nell'Eucaristia, in quel Cristo che si lascia mangiare, noi capiamo il senso dell'amore. Come voi mamme quando allattate un bambino, bellissimo, meraviglioso. Ma non c'è scultore, non c'è pittore che possa esprimere un miracolo così grande. Un bimbo che mangia la sua mamma attraverso il latte, meraviglioso, meraviglioso. Nell'Eucaristia accade la stessa cosa. Cristo che si fa mangiare, si mette nelle nostre mani, ci mette a nostra completa disposizione. Cosa ci insegna Gesù? Il dono totale di noi. L'amore che si fa dono senza riserve, un amore che si dona senza chiedere. Amici, questa è l'Eucaristia. Vedete, per poter capire queste cose, faccio due esempi molto pratici. Quando nasce un bambino nelle nostre case, che succede? Mamme, papà, ditelo cosa succede. Tutto è sconvolto, cambiano i pensieri, cambiano le abitudini. Questo ingresso, questo instaurarsi di una nuova presenza nella vita di famiglia cambia tutto, cambia le abitudini, cambia le intenzioni, il lavoro acquista un nuovo senso, la giornata è vissuta in funzione del bambino. Amici, cambia il mondo. Prima si agiva in un modo, ora si agisce in un altro. Cosa fa un bambino che entra nella famiglia? Quando uno si innamora, per esempio, tutti ci siamo innamorati nella vita, tutti, anch'io, tutti. È una scossa. Sapete come la chiamavano i latini? Questa scossa, questo urto, la chiamavano passio. Cioè, un soffrire come una lancia acuta che ti penetra nel cuore e ti fa gioire. Ma ti fa soffrire da morire, perché ti sconvolge la vita, perché è imprevedibile, non sai che carica abbia questa lancia che entra nel tuo cuore. Questa presenza nuova, l'amore, è una carica di attrattiva che ti spinge ad agire, ad avere delle risposte. Amici, per poter capire cos'è il cristianesimo, eccole qua, dalla vita. Se tu incontri Cristo, è come quando incontri una ragazza o un ragazzo di cui ti senti innamorato. È la stessa cosa. Capite allora com'è importante? Qui non è andare a dottrina, conoscere gli scritti, conoscere i pensieri. Amici, è questo impatto di me con te. Ora vedete, quando io mi impatto con Cristo, accadono tre cose. Dentro di noi si accende una luce, la luce dell'amore, che ti fa pensare che quella persona con cui entri in relazione ti voglia così bene da occupare tutta la tua vita. Bello. Quando tu ti incontri con Cristo, questo Cristo che entra con te, tu dici: Gesù, tu entri dentro di me, nel mio pensiero, nella mia coscienza, nelle mie azioni quotidiane. Io senza di te non posso più vivere. Amici, sono le espressioni degli innamorati. Senza di te non posso vivere. Quello che accade in natura accade anche nella grazia, è la stessa cosa. Pensate ai santi, Madre Speranza. Un giorno mi ha raccontato, la madre, che momento terribile fu per me quello. Questa donna santa che era tutto il giorno a parlare con Gesù Cristo, anche la notte, non dormiva mai. Figlio, ico mio, figlio mio. Un giorno Gesù cessa di parlarle, non si fa più vedere. Disperata, va dal suo confessore e gli dice: ma padre, ma che ho fatto io? Me lo dica, non vedo più Gesù Cristo, non ci parlo più con lui. Ma non mi pare di nulla. Non nulla nella tua vita di nuovo è cambiato, tu sei innamorata di lui, ma certo, ma perché non lo vedo, ma perché non mi parla? Sapete che mi ha detto? Erano momenti di disperazione. Però aggiunse: padre, quei momenti di disperazione sono stati nella mia formazione momenti di grande costruzione. Il bene di Cristo, con cui parlavi tutti i giorni, una volta che ti è mancato, hai capito che cosa fosse per te il grande valore. Non l'avresti capito se non ti fosse mancato. Amici, come la salute, no? Quando è che l'apprezziamo? Quando non ce l'abbiamo più, così bene. Capito quindi com'è importante? Quindi dentro di te una luce che ti fa scoprire come questo Cristo si occupi di te, ti ami, ti metta al primo posto. Dice Sant'Ignazio: colui che non nulla ha messo avanti a te pretende che tu nulla metta avanti a lui. Se tu per Cristo sei il primo, lui vuole che per te lui sia il primo sopra tutti i valori. Che bello, amici. Vedete, l'incontro con Gesù, tutti quanti lo sperimentiamo. Che cosa opera? Opera un altro grosso fenomeno. La pienezza dell'essere. Sant'Agostino dice che noi abbiamo due grandi forze dentro di noi: il desiderio della beatitudine ed essere pienamente uomini. Il desiderio di essere beati, gioiosi. Vedete, tutte le tappe che noi raggiungiamo nella vita, ai traguardi, non ci bastano. Quante volte, la mia vita, la vostra, no? Quando insegnavo il primo anno, il primo stipendio, ricordo, ci comprai per la mia mamma il mio salotto, 60.000 lire. Secondo premio, che ancora ce l'ho, bellissimo, l'ultimo di una tecnologia passata, ma sempre bellissima, un radiofonografo automatico, con 10 dischi che girano automaticamente, chiaro? Mi sembrava di aver raggiunto il cielo col dito. Ma ancora non avevo la macchina. Ho fatto la prima macchina. Oh, felice. E la lavavo, la pulivo. Sembrava una creatura super mobile, no? Poi col tempo tutto è passato. È andata la seconda, la terza, la quarta, la quinta. Ma tutto questo perché? Amici, perché il nostro cuore non è fatto per queste piccole tappe. Il déjà vu e pis-encore dei francesi, no? Che cosa sono questi traguardi raggiunti? Déjà vu, già l'ho visti. Però che più ancora. Che cosa desideriamo noi, Signore? Tu ci hai fatti per te. E il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. E finché non riposiamo in Dio, tutto è labile, tutto è bello, ma tutto è fragile. Noi siamo gli eterni scontenti. Ditemi, siete contenti della vostra posizione? Prima decidi quante volte io ho desiderato una casa, ne ho fatte due, ne ho fatte tre, ne ho fatte quattro, le ho vendute tutte, non mi interessa più di niente. Ma come, mi sembrava aver raggiunto il cielo col dito. Amici, tutto è fragile, tutto passa. Il nostro cuore ha il desiderio dell'infinito. Noi siamo i pellegrini dell'assoluto, non siamo i naufraghi di questa povera terra. Noi non viaggiamo lungo la costa, ma andiamo in alto mare, amici. Ecco perché quando incontriamo Gesù Cristo, noi viviamo nella pienezza dell'essere. Cristo diventa ed è sentito come la risposta vera e totale al nostro desiderio illimitato di beatitudine. Quel matto d'Assisi, Francesco, che gridava al Monte Subasio, giù verso la penura spoletana, «Mio Dio, mio tutto!» E chi è il matto? È il matto d'Assisi. «Mio Dio, Deus meus et omnia!» Senti, senti come strilla. «Deus, Dio mio!» Lui, che era l'uomo più ricco d'Europa, si fece povero per essere tutto di Cristo e per dire «Mio Dio, mio tutto!» Amici, è la nostra storia, guardate. Tutti ci siamo passati, però non abbiamo capito. Che la storia non insegna niente a nessuno, con buona pace di Cicerone. Un altro fenomeno che accade quando incontro Cristo, sapete cos'è? È la potenza dell'io. Che roba è sta roba qua? Mi spiego, è facile, facile. Vedete, quando incontro Gesù Cristo, lui ti scopre chi sei tu realmente e viene a contatto con la tua ragione e con la tua volontà e con il tuo cuore. Cioè lui viene a scoprire, a toccare le radici più profonde del nostro essere, la ragione con cui tu pensi, la volontà con cui tu cerchi il bene, il cuore con cui tu ami. Voi ricordate cosa dicevano i filosofi della scolastica, no? Che la ragione è incompleta senza la fede. Cioè il campo della ragione è limitato. Noi vorremmo spiegare tutto. Avete sentito l'altro ieri la scoperta di un perugino? Bravo. Ha scoperto che certe onde radio che arrivano sulla Terra adesso, la settimana scorsa, vengono da una galassia lontana 3 miliardi di anni luce. Mamma mia. Adesso non sto a spiegare queste cose. Le sapete tutti o... o imparatele, l'anni luce, mamma mia, sono inimmaginabili. Ditemi un po', ma tutta questa ragione spiega l'universo, no? Avevano ragione i nostri scolastici quando dicevano che la ragione è incompleta. Io capisco per poter credere, io credo per poter capire. Cosa vuol dire? Che la ragione senza la fede, sì, mette le basi della fede, però ha un campo molto limitato. Chi è che allarga l'orizzonte infinito dello scibile? La fede. La fede ti fa penetrare da dove la ragione muore. Lo dice anche Einstein, no? La ragione senza la fede, la ragione senza la scienza è zoppa. La ragione senza la fede è monca. Sono vanno sempre d'accordo, l'una e l'altra. Già gli scolastici lo dicevano, eh. Ora vedete, quando Cristo entra nella tua vita, illumina la tua intelligenza, ti fa capire che tutto è limitato, che tu non sei fatto per queste quattro cose. Ma colpisci anche la tua volontà, il tuo cuore. Per cui tu cerchi il bene, ciò che con l'intelligenza hai visto come giusto, lo ricerchi come bene. Allora vedete come da un'intelligenza illuminata dalla fede nasce la cultura cristiana. Una volontà sorretta da Cristo apre il cuore alla carità cristiana. Cultura e amore. Ed ecco il cristianesimo, amore, amici miei. Lo capite com'è importante incontrare Gesù Cristo? Quindi noi acquistiamo il dono della libertà, noi acquistiamo il dono dell'amore, acquistiamo il dono di conoscere in un modo diverso attraverso Gesù Cristo. Amici, l'esperienza di voi mamme è molto importante. I vostri bambini, quando nascono i bambini, che fanno questi bambini? Da chi imparano a parlare? Da voi. Le prime cose che fanno i bambini, qualche suono, qualche rumore, qualche parola disarticolata, articolata, finché il bambino diventa l'homo loquens, l'uomo che parla, che si mette in contatto. Così accade anche nella fede, vedete. Ciò che voi oggi ascoltate dal Vangelo o leggete sono le parole introduttive per entrare in un colloquio profondo col Cristo. C'è una parola, che è tanto bella, che si chiama aprire il cuore. Bella questa, aprire il cuore. Quando tu apri il cuore, cosa ti succede? Ti succede che entri in contatto con l'altra persona. Ti si apre l'infinito. Vi ricordate Papa Giovanni? Cosa diceva Giovanni quando fu eletto Papa? Spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura. Ve lo ricordate? Spalancate le porte, aprire il cuore. Che vuol dire, in poche parole, e chiudo, diventare uomini perfetti nella pienezza dell'umanità, nella pienezza dell'io, profondamente innamorati, per cui quest'uomo così realizzato diventa un uomo completo, un uomo che sceglie non per il tempo ma per l'eternità, che costruisce in se stesso un vero umanissimo cristiano e, come diceva Paolo VI, è fondatore della cultura dell'amore, della nuova civiltà dell'amore. Amici, questo vuol dire essere cristiani. Lo capite che cammino che dobbiamo fare? Lo capite come non significhi nulla, o significa poco, conoscere Cristo attraverso, non ha scritto nulla, attraverso la Bibbia? Sì, è un primo modo per introdurci a Lui, ma il vero modo per entrare in comunione con Lui è entrare in perfetta simbiosi, in modo da poter dire come Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me.